I numeri uno, dove i protagonisti della storia della musica italiana si raccontano.
Questa sera
Omar Pedrini.
Timoria, come tradisce il nome, nascono sui banchi del liceo, nel nostro caso tre quinti eravamo al classico, e quindi ecco, allora parliamo degli anni Ottanta, qui metà degli anni Ottanta, andavano molto di moda i nomi molto austeri, che suonassero un po' antichi, no? C'erano i primissimi gruppi rock italiano, il Tfiba, Diaframma, Timoria appunto, e Timoria mi piaceva perché suonava molto italiano, e in italiano può essere tradotto diciamo come la paura di qualcosa, no? Noi eravamo giovanissimi, ci affacciavamo al mondo della musica e quindi era una grande sfida, perché Timoria in greco antico significa proprio sfida o vendetta, e noi eravamo un pochino considerati, perlomeno i primissimi anni della nostra non ancora carriera, perché si facevano i concertini ma non avevamo ancora un contratto discografico, non si andava alle feste, no? Quando i compagni di liceo organizzavano le assemblee, le feste in discoteca, noi sparivamo e si andava in cantina a casa mia a suonare, quindi eravamo anche un po' considerati, non so se si possa dire sfigati, ecco, gli scemi del villaggio, no? E allora dicevamo, un giorno ci prenderemo una vendetta. Timoria è perfetto. Devo dire che quando siamo stati sul palco di Sanremo a 22 anni, portando il rock italiano a Sanremo, che era una cosa molto strana allora, un pochino ci ho pensato e la vendetta ce la siamo presa.
Ma ricordati di me, sono un uomo che ride, tiepi della...
Allora c'era l'eliminazione diretta, non è come oggi che anche hai due o tre possibilità di esibirti. Ti esibivi una volta, chi passava andava avanti. Noi fummo eliminati immediatamente, quindi ci mandarono a casa. E al mattino dopo, nella tristezza di dire ci abbiamo provato a portare il rock a Sanremo, però non è proprio la casa del rock, ci hanno rimbalzati, espulsi quasi simultaneamente. Però già Alberto Bevilacqua, quindi un celebre scrittore, ebbe delle parole nei miei confronti, degli elogi bellissimi. Ricordo il suo articolo che diceva: se incontrassi Omar Pedrini, ero l'autore della canzone, lo bacerei sulla fronte, perché è stato il testo che mi ha colpito di più, o l'unico testo che mi ha colpito. Quindi dentro di me un pochino sapevo che la canzone a qualcuno era piaciuta, però quando ti mandano a casa dopo mesi di aspettativa ci rimani molto male, soprattutto a 20 anni. Stiamo per arrivare a casa, non c'erano i telefonini, e vedo mia madre dal balcone del condominio dove abitavamo che faceva dei gesti, e io sotto: sì mamma, dai, adesso salgo, ci hanno segati, anche non è il caso di... Sanremo, io: mamma, mi vergogno, piano, che capisco, devi tornare a Sanremo. E figurati, Sanremo Brescia saranno 6 ore, 5 ore e mezza di automobile. Allora poi dico: come devo tornare? Sì, vi hanno dato un premio, dovete tornare. E la taglio corta, ci ritroviamo sul palco di Sanremo 2 giorni dopo a ritirare il premio della critica con Enzo Iannacci, quindi con un gigante. Forse la cosa che il vero premio era essere lì con Iannacci per me, e istituirono il premio della critica per i giovani, che non esisteva prima, fino a quell'anno lo davano solo ai big, per questa ingiustizia, chiamiamola così, e quindi una sconfitta diventò un'arma per noi, perché tutti parlarono di questa cosa, e da allora ogni anno danno anche il premio della critica ai giovani. Piccola considerazione, NDR, no? Nota del redattore, 30 anni dopo, nel 2021, il rock italiano vince Sanremo con i Maneskin. Quindi dentro di me mi sono sempre detto, in quel premio, prima eravamo gli esclusi, quelli rimbalzati subito, piano piano in questi 30 anni il rock è stato accettato, addirittura ha vinto Sanremo.
A raccontarsi ai numeri uno oggi c'è Omar Pedrini.
Senza vento è una canzone proprio che racconta la generazione degli anni 90. In particolare noi eravamo chiamati la X in inglese, X Generation, quindi la generazione X che stava tra i boomer e i millennials. Già dal nome X eravamo una generazione quasi inutile, di passaggio, perché su di noi, su chi è nato e che sarebbero le persone nate verso la seconda metà degli anni 60 fino agli anni 90, no? quei 15 anni lì, siamo stati una generazione di transizione, quindi siamo nati con la lira e a 27 anni è arrivato l'euro, siamo nati con l'analogico ed è arrivato il digitale. Siamo nati con i fax e le cartoline dalle vacanze e sono arrivate le mail e così via. Quindi aggiungo anche che all'epoca, e parliamo senza vento dell'inizio degli anni 90, siamo nel 93, c'era addirittura una nuova malattia che diceva noi ventenni, quindi con gli ormoni di cinque ragazzi di vent'anni, che non si poteva far l'amore perché arrivava questa nuova malattia che si chiamava AIDS. Quindi ecco, ce ne sarebbero altre, potrei andare avanti molto. Ho definito questa generazione, che tutto il mondo chiamava X Generation, la generazione senza vento, senza il vento positivo della storia. Chi va in barca e ama la vela sa che il viaggio più difficile è il viaggio senza vento, però se devi viaggiare. Quindi sottolineava il coraggio di questi cinque ragazzi che volevano andare dritti verso il loro obiettivo del rock cantato in italiano quando nessuno lo voleva. Ci rimbalzavano, la frase che ci dicevano i discografici era sempre belle canzoni, bravo il cantante, buona la band, ma dovete cantare in inglese. Oggi appunto mi dicono che è il contrario, addirittura le case discografiche spingono chi canta in inglese a cantare in italiano, perché si è creato anche un mercato, e Viaggio senza vento e la canzone senza vento è indiziata perché diventò il primo disco d'oro del rock alternativo italiano, quindi un disco che ha dato molta fiducia alla discografia in generale, perché abbiamo dimostrato che si potevano anche vendere dischi.
Uomini, domenica, gente che allegra va, risveglia la città. Incontro anche te.
Sangue impazzito è proprio la canzone in cui il protagonista Joe si chiede come abbia fatto a perdere la fede. Quindi è una canzone su l'impoverimento che una persona può avere perdendo la fede. Anzitutto va spiegato, anche perché non vanno più molto di moda, che quello era un concept album. Un concept album cos'è? Lo dico per i nostri ascoltatori. Un disco che non è concepito come una collection di canzoni indipendenti tra loro, quindi le classiche 10 tracce, 8, 12 tracce che trovi in un LP. Ma era una storia dal punto di vista lirico e quindi dal punto di vista del testo, una storia che iniziava con la prima canzone e finiva con la 23esima. Erano 23 tracce. E quindi la storia di questo ragazzo, che era il mio alter ego, che ho chiamato Joe, ispirandomi al Joe più famoso, quello di Jimi Hendrix, di Hey Joe.
Hey Joe.
E appunto Joe era la figura del ragazzo perdente. Quindi allora andava molto di moda questa parola, no? Dividere le persone tra vincenti e perdenti. Io già negli anni 90, oggi ancora di più, mi faceva orrore questa cosa. Credo che la parola perdente sia una delle cose più brutte che tu possa dire a una persona, no? E invece si usava molto. Quindi Joe era un perdente con qualche problema anche di droga, un ragazzo di 20 anni. Decide un giorno, dopo un episodio del racconto, ecco, lo ripeto, consideratelo un po' come un'opera lirica, un'opera rock. Del resto si chiamavano negli anni 70 opera rock, quelle appunto degli Area, quelle dei Pink Floyd, mi viene in mente gli Who con Tommy, forse l'opera rock più famosa della storia del rock. E Joe decide di fare questo viaggio verso la spiritualità, verso l'Oriente. Io in contemporanea sono stato quasi un anno in un ashram hindù, quindi ho raccontato un po' di me stesso anche, e con questi concetti nuovi, con questa visione della vita più spirituale, Joe rinasce e lentamente, da perdente, l'ultima canzone si intitola Il Guerriero. Diventa un guerriero della sua libertà, quindi torna a casa portando un messaggio positivo alla generazione, alla X generation, alla generazione senza vento, che era una generazione davvero in difficoltà. Tu pensa, c'era il rock italiano, si chiamava il nuovo rock italiano allora, e c'era Seattle in America. E se ci fai caso, io quando dico che sono sopravvissuto agli anni 90, lo dico per fare una battuta, ma ecco, è una battuta anche dolce amara, perché ne sono morti tanti suicidi, mi viene in mente, no? da Chris Cornell, Kurt Cobain, che tra l'altro era del mio anno, 27 anni anche lui. Quante vittime, no? in quella decade, perché insieme a questi problemi economici arriviamo, lo dico per chi ha qualche cappello bianco come me, arriviamo dall'esplosione della bolla degli anni 80. Negli anni 80 ci siamo illusi tutti, no? Di avere i soldi in tasca, arrivano le carte di credito che ci danno l'impressione di poter spendere quello che vogliamo, arrivano i telefonini, l'uomo si sente padrone del mondo, noi milanesi la Milano da bere, quindi gli aperitivi, il denaro, le modelle, la vita sembrava davvero un film, una commedia, e invece gli anni 90 presentano il conto da pagare, quindi tanti sbandano. Io ero uno sulla buona strada per sbandare, in tempo sono riuscito a fermarmi e grazie alla spiritualità, alla fede, rinasco anch'io come guerriero. E pensa un po', quel disco diventa il primo disco d'oro, il nostro primo disco d'oro, anche come coincidenza, quindi anche una nascita artistica.
A raccontarsi ai numeri uno oggi c'è Omar Pedrini.
Lei arriverà.
diciamo senza far rumore, l'ultima canzone importante, poi ci sarà un altro disco di passaggio, ma è trascurabile. E senza far rumore credo ci sia la forza della voce di Francesco al massimo dei suoi livelli, credo sia l'apice che abbia toccato nella sua carriera, mi permetto di dire, e probabilmente anche la mia scrittura, perché è l'ultima canzone che ho scritto per la sua voce, quindi io ho sempre scritto per me stesso o per Francesco quando cantava con noi, quindi mi regolavo sulle sue tonalità. E questa canzone credo esprima tutta la potenza vocale di Francesco e la potenza di Timoria, perché è un rock ma molto romantico e quindi una cosa nuova per l'epoca. Ecco, siamo nel 94-95, è una canzone che ancora oggi canto dal vivo e ecco, so che è molto amata. Senza far rumore racconta... Si capisce che è una canzone romantica, una canzone d'amore, però è una canzone che è nata sul concetto di Eros e Thanatos, amore e morte, tanto caro alla letteratura greca e latina, in quanto ecco, sono le uniche due cose, perlomeno a mia opinione, che nella vita arrivano senza avvisare, l'amore e la morte, e quindi senza far rumore. La parabola dei Timoria ecco, va avanti fino al 2004, quando io mi presenterò poi a Sanremo da solista, però prima c'è già una seconda fase, diciamo, quando va via Francesco Renga. Quindi Francesco va via nel 98 e l'ultimo singolo, diciamo, che abbiamo fatto, uno degli ultimi singoli, che era la canzone Senza far rumore, appunto.
Ci sono giorni in cui mi sveglio spento e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Sentir dire non ho tempo, come in un sole in cui sentire freddo, sono qui, aspetterò, io aspetterò.
Yo te sé. aspetterò,
aspetterò,
io aspetterò.
Sole spento è in qualche modo un seguito di Viaggio senza vento. L'album si chiamava El Topo Grand Hotel, infatti, e conclude il viaggio di Joe, quel viaggio che lo aveva portato prima in Oriente e poi al ritorno in Italia. Appunto, con questa canzone si snodano tutti i fantasmi psichedelici dell'epoca. Un album in cui abbiamo ospitato due nomi giganteschi della cultura mondiale, perché nel Topo Grand Hotel ci sono due reading poetici, e anche lì, ecco, dimostravo la mia volontà di far dialogare la musica con tutte le forme d'arte, in questo caso la poesia. Io ho sempre pensato che l'arte sia una sola, poi c'è chi ha lo strumento, bravo a dipingere, a disegnare, chi danza, chi recita, chi scrive. E in quel disco ci sono ospiti Lawrence Ferlinghetti, papà della Beat Generation, quindi colui a cui, con la sua City Lights Books a San Francisco, dobbiamo la nascita della nuova poesia. Lui produce nel 57 Allen Ginsberg con Urlo, una poesia che ha cambiato il modo di fare poesia nel mondo. Se non ci fosse stato lui non ce l'avremmo, perché la poesia entra, irrompe nelle strade, disse Ferlinghetti, no? Fino a Ginsberg la poesia era molto diplomatica, molto pulita, molto accademica, si recitavano le poesie, no? O nelle università, nelle scuole, o in casa a Natale e alle feste comandate. Con Ginsberg la poesia inizia a parlare anche di mali della società, di differenze sociali, di droga, di alcolismo, di quell'America che solo la Beat Generation ci racconta, no? Non è esattamente quel sogno americano che avevamo tutti. Piero Ciampi, gigantesco cantautore italiano, livornese, disse sì, evviva l'America, però quando vai a Bowery Street vedi quei bambini stretti ai loro padri alcolizzati che cercano di sbarcare la giornata. Jack Kerouac lo cita: me l'hanno ammazzato a 47 anni, dov'è l'America? Non c'è più l'America, diceva. Ecco, quell'America lì, diciamo l'altra faccia della medaglia del glorioso sogno americano, ce la racconta Lawrence Ferlinghetti e la Beat Generation. L'altro ospite, ancor più psichedelico, è Alejandro Jodorowsky, quindi che poi farà anni dopo anche un film con Franco Battiato, che dichiarò che era uno degli intellettuali che ammirava di più nel mondo. Anche lì i Timoria, magari un po' più in silenzio, avevano già lavorato con Jodorowsky, tanto che ha recitato una poesia in quel disco, perché El Topo è un disco che parla di trasformazione. Perché tutto questo? Perché era arrivata la traumatica separazione con Francesco, e per i nostri discografici, un po' anche per la gente, qualche giornalista malizioso, dicevano: dove andranno questi Renga senza i Timoria, o i Timoria senza Renga? Non andranno da nessuna parte. Poi fortunatamente non è stato così. E Sole spento è una canzone nella quale per la prima volta in un singolo dei Timoria si sente la mia voce. È il primo singolo che ho cantato, più per necessità che per diletto, e la fortuna vuole che diventerà disco d'oro anche questo, quindi è il secondo ed ultimo disco d'oro dei Timoria. Una canzone che ancora oggi è la canzone più suonata dei Timoria, io lo vedo, essendo un autore ho i tabulati della SIAE che mi arrivano sempre, e Sole spento è proprio il mio best seller, potremmo definirlo. E la cosa curiosa, questa canzone che parla un po' della depressione, parla un po' di un uomo chiuso nella sua stanza, no, che fa fatica ad affrontare la giornata, mi è nata ispirandomi da una lettera di un carcerato, una lettera che ho ricevuto da un carcere, di un fan, tra l'altro condannato a una lunga pena, e nella sua lettera ero a casa depresso perché non c'era più Francesco, nessuno credeva nei Timoria, mi stavo ancora un po', ecco, avevo iniziato a camminare su quella strada che lentamente porta verso l'inferno, proprio per la causa della depressione. Mi sono fermato in tempo, questa canzone ha voluto dire tanto per me, perché le parole di quel carcerato che raccontava la giornata di un ragazzo in prigione sembrava parlasse di me, anche se in realtà ero libero, però io chiuso, non avevo voglia di uscire, ho detto mi sento quasi in carcere, e questo sentimento probabilmente era comune a molti perché è stata una canzone amatissima. Nel 2002 ci arriva questa offerta dall'ultimo probabilmente gigante di Sanremo, Pippo Baudo, un uomo incredibile, un musicista anche provetto. Ricordo che veniva a provare la canzone in albergo con me al pianoforte, e non capita tutti i giorni avere un direttore artistico che conosca così la musica. A me fece tantissimo piacere, ci diede anche dei consigli su una scala armonica la mattina prima dell'esibizione. Questo fa capire, ecco, anche l'amore, la passione che aveva per i suoi Sanremi Pippo. e mi fa piacere ricordarlo perché gli sarò sempre grato. Ci invita a questo Sanremo, voleva un gruppo rock, noi eravamo reduci da Sole Spento, quindi da un grande successo, fu un attimo dirgli di sì e andammo a Sanremo con Casa Mia, che come senti è una canzone beat, una canzone in cui svelo il mio amore per il beat italiano, quell'epopea tra gli anni 60 e 70 che parte dai Dick Dick o dall'Equipe 84 e si chiude con i Nomadi del mio amato Augusto D'Aolio, ecco, diciamo quella via Emilia rock, mi vengono in mente anche i Corvi, insomma c'erano un sacco, quasi tutti con i nomi di animali, di queste band straordinarie. E quindi questa canzone era anche la colonna sonora di un film del quale avevo curato la colonna sonora, e quindi quasi tutto quel disco erano canzoni tratte da quel film. Un film apparentemente innocuo, si chiamava Un Aldo Qualunque, ambientato negli anni 70, quindi ecco perché lo stile era fortemente beat, rock beat, anni primi 70. E quel film era il primo film da protagonista di Fabio De Luigi, un signore che usciva dalla Jalapas Band da poco, giovanissimo. Il suo braccio destro nel film era Beppe Battiston, oggi forse, mi permetto di dire, tra i migliorissimi, scusate il neologismo, attori italiani. Io lo amo sia a teatro che al cinema, Battiston. Poi ecco, c'era Silvana Fallisi, Michele Bottini, Neri Marco Re che faceva l'investigatore, quindi una nidiata di attori che avrebbero segnato il cinema italiano dei successivi 20 anni, però tutti alla loro opera. Prima mancava un prete hippie. Quando vado a Roma a Cinecittà a consegnare la colonna sonora, mi guarda il regista, mi dice: fatti vedere un po', mi hanno detto che tu ogni tanto reciti a teatro. Io cioè, sì, per gioco, vieni. E mi sono trovato a recitare, a fare il prete che recita, che fa la predica con le parole di Neil Young, dei Beatles, John Lennon nel 64. Quindi avevo un prete che sembrava Omar, chiamato Don Luigi nel film. E questa Casa Mia, appunto, è parte anche di quel film. La portavo a Sanremo, e questo lo dico, dipende da come mi sveglio. A volte è stata una condanna, a volte un fregio, quindi un orgoglio, perché siamo arrivati ultimi. Quindi, come ricordo i premi della critica, ecco, quella canzone si guadagnò l'ultimo posto a Sanremo, ricordo. E qualcuno diceva: ma sì, come Vasco e Zucchero, porta bene perché quelli fighi arrivano ultimi. E io mi crogiolavo, però dentro di me mi spiaceva un po'. Devo ammettere. Una canzone che funzionò tantissimo nelle radio, grazie a voi, ebbe un'alta rotazione radiofonica, è una canzone di cui sono felice. Ha quella macchiolina lì che è arrivata a ultimo esame.
A raccontarsi ai numeri uno oggi c'è Omar Pedrini.
Seduto qui in solitudine, sai cosa c'è? Che ho imparato a stare bene con me. E la realtà è che ognuno pensa a sé. E la verità è un lavoro inutile. E resto qui, muoio da ridere. Il fiume va ed aspetto il mio cadavere. E chissà perché la gente giudica se muore un re, il buffone solo a piangere.
Primo Sanremo da solista, siamo nel 2004, quindi già negli anni 2000, mi viene chiesto di partecipare a Sanremo con questa canzone che parla del lavoro e della vita dell'artista, quindi un lavoro, sai, del panettiere, del meccanico, del chirurgo soprattutto, ne so qualcosa, non possiamo fare a meno. Dell'artista, se proprio devi scegliere, puoi anche farne a meno, no? Non è indispensabile. E quindi su questo concetto ho costruito questa canzone. Ero a Sanremo, non ti nascondo, impaurito, perché essere dopo 16 anni con una band, dal liceo a, appunto, ai palchi più importanti, trovarsi da solo, ti senti veramente nudo. Io ricordo che mi giravo pensando dove sono gli altri, vedevo dietro di me una mega orchestra, no, di 50 elementi, e pensavo: non sono protetto dalla band. Una band è anche un po' una protezione, no? Dividi tutta una squadra, un po' una banda anche. Quindi feci quel Sanremo poco convinto di me stesso, mi ricordo. Quello fu un errore, perché avrei potuto, ecco, crederci di più. Però ecco, la situazione era quella. Invece Sanremo andò bene, tant'è che quella canzone vinse il premio come miglior testo, e quindi un altro premio della critica, diciamo, che ha arricchito il mio palmarès. E poi ecco, sono i premi che piacciono a me, ecco, un premio per un testo. Sono sempre stato abbastanza attento alle liriche delle mie canzoni, mi fece capire: Omar, ce la puoi fare anche da solo. Quindi fu una grande svolta per me, ma non sapevo che la svolta, ogni volta che io sento quella canzone ci penso, la svolta non sarebbe stata quella del premio anche da solo, ma 2 mesi dopo stavo partendo per un tour europeo, quindi addirittura avevo una data a Bruxelles, una a Parigi, una a Londra. Una notte provai un forte mal di pancia e il giorno dopo, invece che in tournée, mi trovai in ospedale, operato d'urgenza, e da lì ho scoperto a 36 anni di avere un male congenito al mio cuore, birichino ma sincero, però molto molto malandrino, e quindi tutto si lega a quel Sanremo, e l'anno prossimo sarà 20 anni da quel Sanremo e anche da quel giorno dolce amaro per me, col premio, con la canzone, ma anche scoprendo una malattia abbastanza pesante.
I numeri uno, dove i protagonisti della storia della musica italiana si raccontano.
Questa sera
Omar Pedrini.
Shock è una canzone fortunatissima, perché per chi si ricorda, vabbè, qui non siamo poi tantissimi, siamo a 18 anni fa, e quindi in era moderna, già in era digitale. E Shock fu un successo clamoroso radiofonicamente, come successo del disco, piacque tantissimo. In realtà era nata come una canzone, è una canzone fatta per metà ancora in ospedale e per metà finita in studio di registrazione, perché dopo parecchi mesi di ospedale, la prima volta era stata lunghissima, insomma, poi non c'erano ancora le tecniche che hanno oggi per cardiochirurgiche, avevo avuto una convalescenza molto molto lunga in ospedale. All'epoca, sia perché ero fidanzato con una soubrette, quindi con una ragazza abbastanza conosciuta dalla cronaca rosa, diciamo, dai giornaletti rosa, sia perché comunque ero reduce da due Sanremi, insomma ero quel signore là dei Timoria che poi si era messo da solo in ospedale, i medici mi venivano a dire: guarda che ci sono i paparazzi appostati fuori dall'ospedale che cercano di farti delle foto, di farle alla tua fidanzata, ai tuoi genitori, insomma. Quindi mi misero in guardia di questa cosa, e contemporaneamente, quando iniziai a stare meglio dopo un mese e mezzo dall'intervento, il mio manager dell'epoca mi diceva: racconta questa esperienza, no? Ti porto un computerino dove puoi, sai, registrare qualcosina quando hai l'ispirazione, e mi aiutava a passare le giornate. Io giocavo con questo, mi viene fuori il riff di Shock proprio, ispirato dai Rolling Stone, l'ho sempre dichiarato, ecco, perché, mi piace essere sincero, e mi viene la canzone Shock, e il mio manager mi disse: guarda che c'è, non faccio i nomi perché non è giusto e non sarebbe elegante, c'è quel tal programma di gossip, c'è l'altro, quello del pomeriggio, che ti vogliono. Tra l'altro io, sai, facevo solo quello, quindi anche ero già papà, mantenere la mia famiglia, dovevo trovare un modo di mantenere la mia famiglia e di tornare a lavorare. E mi dicono: io mi rendo conto che in un paese come l'Italia, dalla lacrima facile, cioè un paese dove la lacrima paga molto, no? Tutti mi invitavano, non i programmi di musica, ma quelli in cui magari commuovere la gente, far piangere qualcuno, e preventivamente, per difendermi, mi sono detto: farò una canzone a modo mio dove racconto come sono stati questi 5 mesi di ospedale. E mi invento, anche perché era successo davvero un episodio un giorno, mi invento questa storia della flebo che cade a un'infermiera e lei si abbassa a raccogliere la flebo proprio davanti a me, mostrandomi il lato B a un malato a letto, no? Quindi a rischio doppio di infarto. E questa cosa faceva molto ridere quando la raccontavo. Mi sono detto: faccio una canzone così li frego tutti, farò ridere, mi chiederanno, oh, ma raccontaci, ma meraviglioso delle infermiere, facciamo un video bellissimo con queste infermiere vestite, ballerine vestite da infermiere. La canzone spopola, entra nei primi 5 posti delle canzoni più trasmesse delle radio di allora italiane, il video spopola anch'esso, e io mi trovo in finale al Festival Bar con questa canzone e non potevo neanche suonare e cantare perché ero molto debole, però era in playback Festival Bar. Accetto di andare all'Arena di Verona a fare questa cosa, e è stata la più grande crisi della mia vita tra me e il mio pubblico, perché tutti coloro che mi amavano fino a quel momento mi contestarono dicendo hai fatto una canzonetta facile, tant'è che anche i bambini la cantano. Infatti a me faceva piacere, c'erano i bambini che mi dicevano cantami le mutandine, gli piaceva molto questa cosa, le tue mutandine che mi fanno morire, no? E io dicevo caspita, che situazione imprevista, no? Immediatamente, ecco, mi arrivò questo attacco frontale dei miei fans dicendo no, Omar si è venduto al pop, fai dischi col computer. E io avrei voluto spiegare a tutta Italia, ragazzi, non sono in grado di suonare, per me era dimostrarvi che sono vivo, anche se sono in ospedale, mi sono organizzato un piccolo studio con un caro amico Cristian Piccinelli, un mago dei computer, ho fatto ciò che potevo, credevo vi facesse piacere. Ecco, l'esperienza mi ha insegnato che è meglio non... è difficile, ecco, essere visto in maniera diversa da come ti vedono i tuoi fans. Hanno un'immagine di te e tu devi essere quella roba lì, sia che tu sia in ospedale, sia che tu ti sposi, sia che tu sia triste per qualche motivo. Loro hanno la loro immagine di te e pretendono che tu sia sempre coerente a quello. Mi sono spostato appena appena da quel binario, tant'è che non ho suonato quella canzone dal vivo per 20 anni. Ho letto una cosa simile da parte di, e qui me la finisco tirandomela, di Ivano Fossati con La mia banda suona il rock.
La mia banda suona il rock, tutto il resto all'occorrente.
Successo mostruoso, lui addirittura nel mondo, e talmente, dice, la cantavano tutti, la ballavano nei balletti televisivi, così, non era quello a cui assomigliavo io, tant'è che credo non l'abbia più cantata. Allora, ecco, con questa roba un po' me la cavo, dico. È successo anche a Fossati, è uno degli artisti che amo di più, lo amo follemente, quindi va bene così.
A raccontarsi ai numeri uno oggi c'è Omar Pedrini.
Mina è una canzone a cui sono molto molto affezionato, fa parte del mio ritorno solista, quindi una canzone abbastanza recente, fa parte del disco che ho registrato tra Londra, Manchester e l'Italia, e è una canzone in cui racconto la storia di questa donna che aveva perso la memoria. Io ho incontrato una donna molto anziana un giorno, ero sulle rive del lago di Garda, e questa signora, che avrà avuto tra gli 85 e i 95 anni, in dialetto bresciano, lo dico in italiano, mi dice: signore, signor, mi aiuti a trovare il mio papà, non trovo il mio papà, mi sono persa. Immediatamente ho detto: questa donna ha dei problemi di salute, sicuramente Alzheimer. E io la prendo sotto braccio e le dico: guardi, venga con me che andiamo a cercare il suo papà. E la porto verso la piazza del paese. La bellezza dell'Italia è che nei piccoli centri ci si conosce tutti, no? Dico: la porto in piazza o fuori dalla chiesa, qualcuno lo dirà, i figli verranno a prenderla. E durante il viaggio lei mi raccontava cose vere che vedevano solo i suoi occhi, i miei occhi non potevano vedere. Mi parlava di una strada che portava verso la montagna dove si nascondevano i partigiani. Lei si sentiva ancora negli anni della guerra. Poi vedeva degli ulivi e delle vigne dove non c'era nulla, distrutte dai bombardamenti americani della Seconda Guerra Mondiale. E quindi, quando sono tornato a casa, ho voluto raccontare la storia di questa signora, di ciò che vedeva nei suoi occhi, per fermarlo nel tempo. E è nata questa canzone che piace molto. Aggiungo che Nina è anche il nome di mia nonna chitarrista, si chiamava Nina, che mi regalò la prima chitarra quando ero bambino a 5 anni. Suo padre faceva il liutaio, erano operai di professione, però nei weekend si divertiva a costruire le chitarre e i mandolini. Lei suonava, era considerata la matta del paese, perché negli anni 40, 30, 40, 50 una ragazza che suonava la chitarra era molto rock, la mia nonna. E allora, ecco, un po' ricordo questa figura per ricordare la memoria, ecco, per ricordare il nostro passato. Credo che la cosa più brutta sia dimenticare, no? E invece sempre più spesso l'umanità e l'uomo dimentica ciò che c'è stato, che spesso ci insegnerebbe a sbagliare di meno, oltretutto.
Tempo se non ne hai. Yeah.
Sorridimi fa parte dell'album Come se non ci fosse un domani, il primo album, diciamo, con l'impegno per il pianeta. Comunque, Come se non ci fosse un domani racconta un pochino quello e altre storie. È il disco che conferma la mia collaborazione con l'Ignition di Londra, questa etichetta che appartiene a Noel Gallagher, chitarrista e autore degli Oasis. E mi ha permesso di approfittare del suo staff per questo disco. E nell'album, che è proprio il mio periodo londinese in cui vivevo più lì che qui a Milano, ho conosciuto tante rock star, di quelle di cui avevo il poster in cameretta da ragazzo, e quelle con cui avevo più confidenza le ho invitate in questo disco, tant'è che c'è in una canzone Ian Anderson dei Jethro Tull al flauto, ci sono ospiti una rock band di Manchester che si chiama The Folks, e mi permetto di ricordare che il 18 gennaio a Milano, ai Magazzini Generali, faremo il decennale di questo album e verranno da Manchester anche loro sul palco con me, un regalo bellissimo. Quindi è il disco più inglese, quello che ci vado a fare a Londra, sono i due dischi in cui, ecco, avrei voluto finire con la trilogia inglese, invece sospeso che l'ultimo album non lo è perché il Covid e poi quattro operazioni negli ultimi due anni, ahimè, non mi hanno permesso di tornare più in Inghilterra a lavorare, e sono rimasti due e non una trilogia. Però sono i due dischi in cui finalmente ho potuto lavorare con grandi nomi inglesi, grandi studi, grandi tecnici del suono. C'è la Royal Albert Hall Young Orchestra nel disco, quindi gli archi sono di una delle orchestre più prestigiose del mondo. E in qualche modo anche lì ho dimostrato a me stesso che anche il rock di un artista italiano poteva comodamente competere e collaborare con questi nomi straordinari. C'è una canzone scritta da Noel per me, quindi questa Cecilia, come la chiamo io, è un brano di Noel, che non è uno che dà le canzoni volentieri.
Oh Cecilia, chiudi gli occhi e io sarò con te.
Il primo incontro è stato a Firenze, grazie al suo e mio manager Andrea Duglio, ex discografico della Sony italiana, che poi dopo aver lanciato gli Oasis in Italia ha iniziato a lavorare solo per loro da Londra. Mi invita al concerto di Firenze sapendo la mia passione per il Britpop. Io amavo gli Oasis, amavo gli Smiths, tutta quella nidiata, ecco, che viene definita come Britpop. E mi dice: vieni a Firenze che c'è Noel in concerto sabato sera. Io ovviamente non mi perdo l'occasione, con un amico parto da Milano e vado a Firenze, e in camerino conosco quest'uomo molto molto taciturno, quasi chiuso, qualcuno aggiungerebbe a volte anche un po' sgarbato, dalle maniere abbastanza sbrigative, usiamo un eufemismo, ecco. E con educazione mi dà la mano, si presenta, chiede chi io fossi, gli dicono: è un cantante, un cantautore italiano. E riesco a scoprire che siamo nati, che fossimo tutti e due dei gemelli come segno zodiacale, cioè tutti e tre, perché anche Andrea Duglio era un gemelli, tutti e tre dello stesso anno. Alle signore non si chiede l'età, ma ai signori sì, siamo tutti e tre del 67 quindi Summer of Love. Quindi ci troviamo io, il nostro manager e Noel Gallagher, tutti e tre del 67, tutti e tre del segno dei gemelli. E Noel mi dice: che giorno sei nato tu? Io 28 maggio, io 29. Facciamo i conti, siamo nati a 11 ore di distanza. Quindi io nella mia Brescia, lui a Manchester. E anzi, probabilmente lui è nato in Irlanda, perché loro sono profughi dall'Irlanda, scappando dal papà violento, quindi credo che lui sia nato in Irlanda. Comunque questa coincidenza riesce a strappare un mezzo sorriso a Noel Gallagher, un record no? Incredibile. E Andrea mi dice: gli sei simpatico, perché non ha questo modo di fare con tutti. In breve tempo sono stato invitato alla partita a vedere il Manchester con lui, siamo usciti a cena. Quando viene in Italia mi chiede subito che vino prendere, i consigli, ecco, mi vede più come un suo consigliere enogastronomico che come musicista, ma a me va bene così, insomma sono riuscito un pochino a graffiare questa scorza durissima che anche per le sue esperienze di infanzia purtroppo quell'uomo ha.
A raccontarsi ai numeri uno oggi c'è Omar Pedrini.
Universale, ecco, una canzone che potrebbe essere riassunta nello slogan finale, ed è quello che vorrei, occupandomi di pianeta, occupandomi di cambiamenti climatici da tanti anni, quest'anno facendo un disco non volevo ripetere i soliti appelli che ho fatto già nei miei dischi precedenti, di unirci tutti nella lotta ai cambiamenti climatici, di preservare il pianeta, insomma, e tutto quella liturgia, quel decalogo che abbiamo tutti, che sappiamo, no? Dal risparmio dell'acqua al non diffondere o lasciare in giro le plastiche. Mi sono detto, qua bisogna cominciare a vedere, agire, a fare qualcosa. Invece la situazione è statica. Sono 15 anni, 10 che se ne parla molto, ma non si prendono mai delle contromisure. E allora, ecco, questa canzone potrebbe essere ridotta nello slogan finale, che non c'è da dire ma c'è da fare, se no sarà un diluvio universale. Ecco, è molto semplice, volontariamente, non è un testo di quelli poetici, ma proprio perché volevo arrivare un po' a tutti, e dal vivo infatti lo sto sperimentando adesso con i primi concerti. È una delle canzoni che fa saltare, fa cantare tutti, proprio perché contiene questo rock molto ballabile, anche contiene questo messaggio, insomma, non siamo più nell'era della sensibilizzazione, ma voglio e vogliamo vedere un passo alla volta, magari, ma che si faccia qualcosa.
Al semaforo in città, su quel ramo in mezzo ai tram, fiori bianchi ancora nascono. La mia mente pensa che la speranza ancora c'è, se ha la forza di quell'albero. Verserò finché ce n'è questo vino fresco che mi parla un po' di te, che hai lasciato tutto qua, connessioni e civiltà per la vigna di chi pascoli, finché dentro c'è un guerriero.
La giusta guerra è una canzone che avrei voluto portare a Sanremo e vedere un po' la Iannacci, no? L'effetto che fa. Mi sono detto con i miei discografici e i miei collaboratori, Omar Pedini a Sanremo con la giusta guerra in questo periodo, no? di guerre, dicono ha perso la testa, è impazzito, il Pedrini mi è impazzito. Invece, ecco, questo titolo molto provocatorio in un periodo in cui la guerra ce l'abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, e poi parlo della guerra e del conflitto della striscia di Gaza, di quello in Ucraina, ma non dimentichiamo che nel mondo ci sono circa 40 guerre in questo momento, mentre noi siamo felicemente insieme a latte e miele, ci sono 40 guerre nel mondo. Ovviamente si parla di quelle spesso dove ci sono più interessi, di quello che succede in Tibet, tra Tibet e Cina interessa meno. Quindi questa assuefazione alla guerra che abbiamo, vorrei che fosse invece una guerra diversa, e faccio una piccola previsione: quella guerra che tra 10, forse 15, forse 5, forse 20 anni, vediamo come, cosa ci riserverà il futuro, dovremo fare tutti insieme per salvare la vita sul pianeta Terra. Quindi i tibetani dovranno unirsi ai cinesi, gli israeliani ai palestinesi e gli ucraini ai russi, perché ci sarà una guerra molto più importante di quelle o di territorio o di materie prime. E dopo, ecco, l'ultima grande guerra, che sarà probabilmente quella per l'acqua, dovremo per forza unirci e combattere, perché capiremo, spero non sarà tardi, che il nemico, l'unico nemico che un essere umano oggi possa avere, non è per la religione, non è per la terra, non è per l'oro, per il petrolio, l'acqua, ma è per la vita. E quindi ci troveremo indubbiamente tutti uniti per cercare di fare il possibile. L'alternativa sarà che ci mangeremo uno con l'altro. Quindi preferisco pensare che ci sarà una giusta guerra.
A raccontarsi ai numeri uno oggi c'è Omar Pedrini.
Go!
La spiritualità mi ha aiutato molto nella vita, ma io ho un rapporto molto acceso, a volte conflittuale, perché mi rendo conto che il mio istinto è sempre quello, è quello dell'uomo d'azione, quindi c'è sempre un piccolo ultra dentro di me che non riesco ad estirpare. Quando mi chiedono di che religione sei, non so rispondere, perché io penso veramente, come tra l'altro ha detto sia Sua Santità il Dalai Lama che credo Papa Francesco, in un modo o nell'altro, dico, Dio è uno solo per tutti. Quindi non amo dire sono buddista, sono cattolico. Ci sono delle figure che mi piacciono molto, e in più ho un nome musulmano perché mi chiamo Omar, quindi ho un nome arabo. È curiosa questa cosa. Sono dedito alla spiritualità senza cercare dei dogmi, quindi ecco perché la parola religione implica sempre di un'osservanza. No, io non sono osservante, non vado a messa tutte le domeniche, però la figura di Cristo è una figura che amo molto, che mi piace tantissimo. Poi ho sempre sostenuto che Gesù è un po' rock, no? Cappellone con la barba, gli manca solo il tatuaggio. E io Gesù l'ho sempre visto come un amico, e ancora oggi è un mio amico, lo vivo così. La sua mamma Maria invece è la figura alla quale sono devoto più di tutti, perché ho perso la mamma tanti anni fa, molti anni fa, e da quando non ho più la mamma, non so per quale motivo, però la rivedo nella Madonna. Quando prego Maria, ricordo quando lei lottava in ospedale col suo male, c'era una statua di Maria, mi rivolgevo a lei tutti i giorni. E credo che, ecco, che Maria lo dimentichiamo molto, no? Perché c'è chi la vede come una figura soltanto religiosa. Maria era una mamma, era una donna a cui hanno ucciso un figlio, la cosa più terribile che possa succedere, ma non ci pensiamo quasi mai, di 33 anni, un ragazzino. Ecco perché dico, dolce Maria, parliamo del tuo figlio che ti hanno portato via, ed era poco più di un ragazzo. Quindi lei, no, è quella dietro le quinte che ha il dolore. Gesù si sacrifica per l'umanità, se vogliamo, no? O se siamo credenti. Dio lo manda a farsi uomo perché soffra come noi, provi dolori, dispiaceri e muore in croce. Di Maria non ci pensiamo quasi più dopo la morte, e invece è una mamma che ha perso un figlio. Quindi questa figura mi è sempre piaciuta tanto, soprattutto da quando ho perso mia madre. E se ci pensiamo oggi, con tutti i conflitti di religione che ci sono, la figura di Maria è contemplata dai tre principali testi sacri delle tre religioni più importanti, perché sia nell'Islam, nell'ebraismo e ovviamente nel cristianesimo, Maria è contemplata come figura positiva, è stimata. Non dimentichiamo che lei nasce ebrea, tra l'altro, perché si converte poi, ed è curiosa questa commistione di queste tre religioni che pestavano la stessa terra senza i conflitti di oggi, purtroppo. E chissà che non sarà la figura unificatrice delle grandi religioni. Ecco, se qualcuno ci riuscirà, secondo me non saranno né le bombe, né i diplomatici, né le finte diplomazie, ma sarà una figura femminile a unire il mondo. Io questo l'ho sempre creduto, e penso, ecco, che la figura di Maria quindi sia proprio quello, una figura che può unire gli uomini, un po' una mamma di tutti noi.
Senti, noi siamo praticamente alla fine della nostra chiacchierata, Omar, io ti ringrazio, ma voglio farti un'ultimissima domanda. Qual è il primo ricordo che hai legato alla musica?
Allora, il primo ricordo che ho legato alla musica è la mia nonna, avevo 5-6 anni, che suonava la chitarra. Eravamo una famiglia operaia, perché erano operai i miei genitori, i miei nonni e i miei bisnonni. Mia mamma addirittura entrò in cotonificio, perché noi siamo nati in un borgo operaio legato a un grande cotonificio milanese che si chiama Olcese, e tutti si era operai in cotonificio. La vita di ogni paesano era quella, a 10 anni o 14 si è rifortunato di poter fare le medie, entravi in fabbrica e uscivi a 65 in pensione. Quindi ogni famiglia erano famiglie povere, ma felici, perché avevano il loro piccolo appartamento, avevano il loro fazzoletto di terra dove facevano l'orto. E casa dei miei nonni era sempre, tutti i sabati e le domeniche, era sempre piena così di gente, perché il bisnonno suonava il clarinetto ed era insegnante di musica, costruiva chitarre e mandolini per i figli, e le due figlie, aveva due femmine, suonavano una il mandolino e una la chitarra, mia nonna. E quello che mi diceva la nonna, diceva: eravamo poveri, ma il sabato e la domenica in casa nostra era sempre pieno di gente. Uno portava nella povertà comune un pezzo di formaggio, il nonno faceva la grappa, tirava fuori la grappa, uno arrivava con la bottiglia di vino, uno col salame bresciano e iniziava a tagliare il salame. Era sempre festa grande. Così succede che la nonna, quando mi regala la mia prima chitarrina a 5-6 anni, mi dice la frase che anch'io ho detto ai miei figli, e spero loro la diranno ai miei nipotini: con la musica, Omar, non sarai mai solo.
Grazie, grazie veramente tantissimo di essere stato il numero uno.
Grazie a te, grazie a voi di questa bellissima chiacchierata.